Un saluto a tutti gli amici di Radio Missione Francescana Medicina. Una notizia, la prima notizia importante è questa. Abbiamo anche oggi Dini, quindi ragazzi, se volete parlargli,
li dovete sopportare.
Lo dovete sopportare e telefonare.
Ciao a tutti.
Ok. Qual è il tema di oggi? Il papilloma virus. E come prima cosa vorrei ringraziare coloro che mi hanno scritto chiedendo di parlare di questo argomento. Va bene? E per questo abbiamo invitato il dottor Roberto Puricelli, ex direttore della divisione B di ostetricia e ginecologia dell'ospedale Filippo del Ponte di Varese, ASST 7 Laghi, a esporre, scusa se uso questi termini, in modo semplice una delle cause dei tumori più devastanti nelle donne, il cancro del collo dell'utero. Ti devo ringraziare, caro Puricelli, per aver accettato il nostro invito. Il dottor Puricelli si è impegnato nello studio di questo tumore che colpisce ogni giorno 5 donne e ne uccide 1700 in un anno. Termine. Radio Missione Francescana vuole aiutare le ascoltatrici a conoscere meglio questa malattia e la possibilità attuali per prevenirla, diagnosticarla e curarla. E prima di iniziare questa nostra trasmissione voglio ricordare: se qualcuno di voi vuol telefonare, siamo in diretta, basta fare questo numero 0332 264 266. Ripeto, 0332 264 266. Poi c'è sempre quello che fa fatica a telefonare. Vi ricordo il sito internet info@rmf.it. Voi lo scrivete, noi abbiamo davanti un computer e vediamo le domande in diretta. Caro il mio dottor Puricelli, devo iniziare con la domanda. Cos'è il papilloma virus? Come si contrae e che disturbi provoca? Sono tante domande, vai pure tranquillo, l'importante è che sia chiaro.
Sono tranquillo, innanzitutto ringrazio voi, saluto gli spettatori e saluto anche voi due.
No, ringrazio Dini.
Ringrazio Dini. Va bene, ringrazio Giorgio e ringrazio te Luigi. Allora, il papillomavirus, l'herpes papillomavirus è un virus diffusissimo praticamente nella popolazione femminile, ma purtroppo anche in quella maschile. È un virus che l'80% delle donne in età, diciamo, in attività sessuale contrae almeno una volta nella vita. È più frequente nella fascia d'età tra i 25 e i 35 anni in particolare. Il 50% di questi virus fa parte praticamente di quelli ad alto rischio. Perché? Allora, il papillomavirus ce ne sono circa 120 ceppi. Di questi non tutti sono particolarmente aggressivi. Quelli però che sono più diffusi e più aggressivi in particolare sono il 16 e il 18, che possono causare effettivamente il tumore della cervice, cioè del collo dell'utero. La cervice uterina, la parte iniziale, quella che diciamo termina verso la vagina, entra nella vagina e quindi è quella più esposta al contatto sessuale. Infatti questa malattia per lo più si diffonde tramite contatti sessuali. Non vuol dire che non si può prendere senza, però è più che altro diffusa sessualmente. Allora, il 16-18 avevamo detto sono i più ad alto rischio, i più comuni. Poi ci sono il 6 e l'11 che non hanno uno sviluppo fino al tumore, però possono causare degli altri disturbi che sono i cosiddetti condilomi o verruche. Dove sono le fasce più colpite, le zone più colpite anatomicamente parlando? Diciamo, chiaramente il collo dell'utero, la vulva e la vagina. Per quello che riguarda l'apparato genitale, il pene e lo scroto per quello che riguarda l'apparato genitale maschile, ma può essere anche, e si è visto ultimamente una diffusione maggiore, a livello del cavo orale, della faringe e della laringe.
Dottor Puricelli, parliamo di lesioni vaginali. Queste lesioni vaginali, che sono anche, penso, particolarmente dolorose, prevalentemente si esauriscono, cioè col tempo passano e non lasciano segno. Questo avviene spesso. Perché avviene? Mentre invece in altre situazioni, quando c'è un ceppo particolarmente grave o importante, si arriva al tumore della cervice. È proprio il tipo di ceppo che garantisce una benignità.
Sì, come dicevo prima, in effetti, quelle che sono le lesioni vaginali più frequenti sono, allora, innanzitutto di sintomi non ce ne sono quasi. Solo magari con quelli che sono i ceppi meno aggressivi, tipo il 6 e l'11 che dicevamo prima, sono più visibili perché danno proprio origine alla formazione di queste specie di verruche, o quelli che vengono chiamati condilomi acuminati o le creste di gallo nell'uomo, e quindi diventano visibili, che si manifestano magari anticipatamente con un po' di bruciore o di fastidio locale, e allora possono essere visibili. Queste in genere possono essere curate o con un acido particolare che viene posto localmente, se non molto estese, ma se invece sono molto estese bisogna ricorrere alla criochirurgia, al laser o alla chirurgia proprio per eliminarli, e sono sicuramente invasivi e fastidiosi. In alcune invece non si presentano, infatti come dicevamo è molto diffuso l'HPV, però, o il papillomavirus, io ho detto HPV, ma intendo il papillomavirus con questa sigla, però dipende anche dalle difese immunitarie del soggetto in questione. Se le difese sono più che buone, la maggior parte delle donne non hanno nessuna conseguenza.
E anche, dipende anche dal sistema immunitario, cioè certo. Quando si manifesta invece vuol dire che il sistema immunitario non ha riconosciuto quell'infezione.
O perlomeno non è stato in grado di combatterla.
Non è stato in grado di combatterla.
Ecco, sì, e comunque, ripeto, anche 16 e 18 che sono aggressivi e che possono causare, nell'arco però di infezioni che persistono, e quindi parliamo dai 5 ai 15 anni ci vogliono prima di sviluppare un tumore vero e proprio del collo e non passare, ma quelle non danno nessuna sintomatologia e quelle purtroppo sono più subdole e più pericolose. Per fortuna, come dicevamo, non tutte le donne sviluppano, anzi la maggior parte nel giro di un anno e mezzo il virus sparisce da solo, proprio grazie alle difese immunitarie di cui siamo dotati.
Io ti voglio fare una domanda invece, penso più semplice, cioè come faccio io, donna, ad accorgermi di avere un problema di questo tipo? Cosa devo fare? Da che cosa mi accorgo? Dalla febbre? Da qualche altro problema? Oppure per caso vado dal mio ginecologo e mi trova che ho dei problemi, che ho avuto un'infezione da papillomavirus?
Allora, innanzitutto la donna si accorge, se non è una donna che si sottopone regolarmente a controlli ginecologici, è chiaro che si accorge solo nel momento del disturbo evidente, e purtroppo se è un caso dei condilomi, abbiamo detto, è ben curabile facilmente. Se fosse invece un caso più già arrivato al cancro invasivo del collo dell'utero, purtroppo richiede una terapia molto più drastica ed è chirurgica, e magari fino alla radio e alla chemioterapia. Ma normalmente la donna che va dal ginecologo, che è seguita, che si fa seguire, fa i controlli regolari, tramite il pap test arriva a una diagnosi precoce. Il pap test è veramente l'unico esame, l'unico screening vero che esiste, che ci può anticipare la comparsa del tumore. Quindi io, la Regione Lombardia prevede ogni 3 anni gratuitamente il pap test. Personalmente alle donne che hanno una normale vita sessuale consigliamo di farlo ogni anno, di ripeterlo ogni anno.
Dottor Pulicella, abbiamo parlato di ceppi, ma quindi c'è questo virus è identificato in che modo? Come, in funzione del rischio che poi ti può dare? Sono ad alto e basso rischio, ho letto.
Certo, sono ad alto e basso rischio. Ce ne sono 120 di ceppi, e quelli ad alto rischio sono per fortuna ben pochi rispetto ai 120. Come quelli a basso rischio, che abbiamo detto sono quei due che più frequenti nella nostra popolazione, il 6 e l'11, per identificare quali ceppi sono dobbiamo fare quello che si chiama l'HPV test, praticamente lo studio del DNA di questo virus.
Ah, ecco.
È un pap test particolare praticamente. Allora, mentre il pap test normale, sappiamo, la donna va dal ginecologo, è una visita normale, si pone quel aggeggio che è chiamato speculum, che è una specie di becco d'oca che serve appunto per visualizzare la vagina e in particolare il collo dell'utero, con una spatolina di legno, più o meno come gli agnetti dei ghiaccioli e dei gelati, si va a prelevare sul collo le cellule e con un'altra invece, quello che chiamiamo il cytobrush, uno spazzolino proprio fatto a spazzola, conica, si entra nel collo dell'utero all'inizio, si striscia su un vetrino, questo viene visto al microscopio e ci dà la presenza o meno di alterazioni che possono essere molto precedenti quello che è la comparsa. Queste alterazioni ci permettono di valutare lo stato dell'arte, se è dovuto o meno alla presenza dell'HPV, magari integrandolo con l'HPV test, e in base a quello che risulta si sottopongono alla donna ad accertamenti ulteriori quali la colposcopia con delle biopsie mirate, e questo fa sì che grazie a questo screening è in diminuzione forte la comparsa del tumore al collo dell'utero.
Quindi
per fortuna
abbiamo detto che è estremamente importante.
È estremamente importante, indubbiamente.
Fa parte, diciamo, di una individuazione precoce della lesione.
Certo.
Ecco, io volevo sapere in cosa consiste, l'hai detto, ma chi deve farlo, quando farlo e ogni quanto tempo.
Allora.
E la risposta che arriva dalla diagnosi, come si può interpretare? C'è un'infiammazione, un rossore, non so.
No, allora, come farlo abbiamo detto, è semplice, si può andare negli ospedali, dal proprio ginecologo, nei consultori, cioè le strutture adibite ad eseguire questo esame sono tante, quindi la donna, se vuole, non ha nessuna difficoltà a recarsi per poterlo fare, è solo questione di volerlo fare. Quando farlo, ripeto, gratuitamente è previsto ogni 3 anni il concesso dalla regione, e questo è il pap test. In alcune regioni stanno già facendo l'HPV test, che dovrebbe essere ormai approvato anche per la regione Lombardia a breve. L'HPV test è sempre fatto con lo stesso sistema del pap test, cioè l'applicazione di quello speculum e una spazzolina particolare che poi viene posta in una soluzione liquida e ci permette di identificare proprio il tipo di virus eventualmente presente. Se fai l'HPV test lo puoi fare ogni 3 anni veramente. Se fai il pap test, ripeto, una donna che ha una vita sessuale normale, una sessualità attiva, è meglio che lo ripeta ogni anno. Le lesioni, i risultati che vengono può essere dalla normalità assoluta, da un minimo di presenza di infiammazione, granulociti, e poi vari stadi, c'è l'ascus, quello a basso grado, quello ad alto grado, fino ad arrivare al carcinoma in situ o al carcinoma già radicato. È chiaro che se noi vediamo, per dire, lo stato più basso, che è quello delle prime alterazioni, adesso le sigle che vi ho detto, ASCUS, HSIL, sono più tecniche, però è per spiegare, si parte dal più basso grado che richiede solo se la presenza dell'HPV è confermata la colposcopia, che dopo vi spiego cos'è, e invece se sono di alto grado la colposcopia è indicata subito, e in colposcopia, che è praticamente una visita fatta con un microscopio che ci ingigantisce il collo dell'utero e quindi ci permette di vedere le zone più sospette e lì effettuare delle biopsie mirate, ci dà un risultato di conferma o meno della lesione. E in base al risultato della lesione si programmano dei controlli a breve termine, non più a un anno, magari a 3 o a 6 mesi, per ripetere il pap test e ripetere l'eventuale.
Ma la mia lesione era molto più semplice. Questa è la mia domanda. Ma queste lesioni, che sono molto gravi, come posso dire, si vedono? La donna lo sente, le sente perché sono dolorose, ma voi riuscite a identificarle proprio? Cioè la lesione che vuol dire eventuale tumore. Cioè c'è una
se il tumore è già sviluppato, purtroppo lo vedi, perché vedi delle trasformazioni anatomiche sul collo che ti inducono al sospetto, ma siamo in stadi già avanzati.
Allora, io sto aspettando la telefonata per noi. Pronto? Pronto?
Pronto?
Pronto?
Sì, pronto, buongiorno. Gentilmente dovrei porti una domanda al professor Puricelli.
Buongiorno. Prego.
Buongiorno. Professore, gentilmente, visto che parliamo di papillomavirus, conosco la dinamica della patologia. L'uomo come fa a percepire se è stato contagiato? Quali sono i segni clinici che si trasferiscono all'uomo?
Allora, per l'uomo purtroppo non c'è un esame come per la donna di screening vero come quello del pap test. L'uomo può vedere se sono lesioni date da quei ceppi, diciamo, a minor malignità, che avevamo detto prima, vede comparire a livello del pene, del prepuzio o a livello della zona scrotale la comparsa di condilomi, che sono le cosiddette creste di gallo, oppure se vede il tumore del pene, ma siamo a questo punto in uno stadio più che avanzato, ha dei disturbi prima, delle lesioni ulcerate sanguinanti che vedrebbe, altrimenti no. Adesso per fortuna anche nell'uomo è stato deciso di fare la vaccinazione, per cui saranno sempre più in diminuzione. L'uomo prego, mi dica.
No, dico, la vaccinazione c'è anche per l'uomo?
Sì, adesso la regione...
A che età dovrebbe iniziare?
Allora, la regione Lombardia ha previsto la vaccinazione per sia maschi che femmine dai 12 anni in avanti. È chiaro che la vaccinazione è sempre meglio farla prima, cioè ha maggiore efficacia se uno non ha ancora avuto rapporti sessuali, però può essere fatta. Noi in ospedale la facciamo fino ai 25 anni alle donne, però alle mie pazienti, io e i miei colleghi, quindi non è una mia iniziativa, la consigliamo anche ai pazienti oltre i 25 anni, fino ai 45-50, finché insomma hanno un'attività sessuale particolarmente presente, ecco, tutto lì. E adesso facendola anche all'uomo, questo sicuramente ridurrà ulteriormente la frequenza di questa patologia, che è il tumore del collo dell'utero, e anche del tumore che nell'uomo è più frequente non tanto sul pene che sulle regioni anali e genitali, quanto magari a livello orale della faringe e della laringe.
Ok.
Grazie a lei, grazie a lei.
Buongiorno.
Sentiamo la prima canzone.
She would never say where she came from. Yesterday don't matter if it's gone. While the sun is bright or in the darkest night, no one knows. She comes and goes. Be so free. She'll tell you it's the only way to be. She just can't be chained to a life where nothing's gained and nothing's lost at such a cost. Time to lose, I heard her say. catch your dreams before they slip away. Dying all the time, lose your dreams and you will lose your mind. In life unkind.
Dottor Roberto Puricelli, ex direttore della divisione B di ostetricia e ginecologia dell'ospedale Filippo del Ponte, stiamo parlando di papillomavirus. Faccio subito una domanda. Si guarisce dall'infezione?
Normalmente l'infezione, il nostro organismo la debella già tra i 6 mesi e i 18 mesi, cioè scompare da solo questo virus, come è comparso se ne va. In casi meno frequenti, per fortuna, permane, persiste, ma l'importante è proseguire proprio coi controlli ravvicinati per vedere che non evolva verso il tumore, perché finché sono forme pretumorali si possono curare, controllare, al limite si fa quella che veniva detta la conizzazione, adesso la chiamano LIP, che è praticamente un piccolo intervento sul collo dell'utero che rimuove la lesione il più delle volte completamente, finisce tutto lì.
E si può riprendere una seconda volta?
Sì, purtroppo sì, perché il virus è comunque presente e chiaramente se la donna e l'uomo hanno contatti sessuali può essere ritrasmessa normalmente, magari non lo stesso ceppo, un ceppo differente.
Dottor Puricelli, parliamo un attimo di fattori di rischio. Parliamo di un attimo che oggigiorno è importante evitare questa infezione, che è la cosa più importante, considerando il fatto che leggevo che l'80% delle donne contrae questa infezione, quindi tutte, e magari qualcuno non si accorge neanche perché il numero è talmente alto. Vabbè, detto questo, come si deve comportare una donna? Quali sono i fattori di rischio per cercare di superare questo momento?
Beh, i fattori di rischio più comuni sono sicuramente un'attività sessuale intensa, soprattutto con più partner, vale per l'uomo e vale per la donna, questo non è solo per la donna. Per la donna il fattore di rischio aggiuntivo può essere l'uso della pillola prolungato per anni, che pare favorire l'insorgenza dell'infezione, il fumo, e una vita, una dieta diciamo non bilanciata, eccetera. Questo sicuramente sono fattori di rischio aggiuntivi. Poi l'80% delle donne, che dicevi appunto prima, contrae almeno una volta nella vita il virus, parlando sempre di donne che hanno una vita sessuale normale, perché se andiamo donne che non dovessero mai aver avuto rapporti non contraggono di sicuro il virus, se non hanno contatti con le mucose anche tramite altri oggetti o altre cose, per cui il virus per lo più è dato da trasmissione sessuale, per lo più.
Ma posso dirlo io adesso? Dai, così almeno ti evito di parlare di preservativo, perché ti vedo già la faccia, vuoi fare questa richiesta.
Anche perché
se si è sempre usato il preservativo, si è a rischio allora di prendere l'infezione da papillomavirus?
Sì, il preservativo, proprio perché tutte le parti genitali e, ripeto, anche la mucosa orale e faringe e laringe sono a rischio e lì può insorgere la presenza del papilloma, il preservativo non ti ripara da questo, non è sufficiente, mentre per l'AIDS il preservativo può essere una barriera più che valida, nel caso del papilloma questo non vale.
Quindi, dottor Puricelli, adesso mi spingo oltre. Le donne omosessuali possono contrarre l'infezione e hanno bisogno di fare il pap test anche loro?
Allora, le donne hanno bisogno di fare il pap test comunque che siano etero o omosessuali. Le donne omosessuali, avendo rapporti sessuali comunque e venendo a contatto, è ovvio che possono contrarlo, certo, perché no?
E se uno c'ha un'anomalia del pap test, obbliga il partner a fare un'analisi per il papillomavirus?
Ma non è necessario, perché a quel punto l'importante è che si veda su di lei la lesione, che tipo di lesione sia, e si controlli quello. Il partner può essere portatore, come può essere stata lei la prima a portarlo.
Parliamo di vaccinazione, allora esiste un modo per difendersi dal papillomavirus?
Certo. Da ormai tanto tempo c'è questa, la presenza di questi vaccini. Da prima era uscito un bivalente che pigliava appunto in considerazione solo i due virus più aggressivi, il 16 e il 18, poi è diventato il tetravalente con anche il 6 e l'11, quindi diciamo quelli meno aggressivi. Adesso è uscito dal 2017 il nonavalente. Questi vaccini sicuramente sono validissimi, perché riducono, hanno un'efficacia pari del 90% a ridurre il rischio di infezione, quindi per questo la vaccinazione noi la consigliamo. Danni o controindicazioni non ce ne sono. Non c'è da temere, perché non è un virus attenuato, addirittura è una, praticamente dalla membrana del virus questo vaccino viene originato, quindi non c'è nessun problema di infezione, anzi dà proprio la reazione nostra corporea da parte del nostro sistema immunitario di creare delle barriere, delle difese contro l'aggressione del virus. Ha un'efficacia, come dicevo, del 90% ed è sicuramente consigliabile che venga fatto.
C'è una nuova telefonata. Prego, buongiorno.
Buongiorno, ho una figlia di 13 anni che voglio fare il vaccino per il papilloma, no, virus. Però ho paura degli effetti collaterali. Esistono degli effetti collaterali contro il vaccino oppure no?
Allora, no, secondo gli effetti collaterali sono minimi, nel senso può esserci una reazione a livello dell'inoculazione del vaccino.
Grazie dottore, aspetto la risposta via radio, grazie, arrivederci.
Buongiorno, stavo rispondendole appunto che non esistono effetti collaterali importanti riferiti al vaccino. Il vaccino è più che testato e casi importanti di reazioni collaterali non ce ne sono state, c'è solo a livello dell'inoculazione può crearsi un ponfo magari arrossato, un piccolo eritema che dura qualche giorno e dà magari una leggera dolenzia nel punto di inoculazione, al massimo una febbricola che dura anche quello un giorno o due, ma febbricola, non parliamo di febbre alte. È assolutamente valido e secondo me va vaccinata la popolazione, particolarmente i giovani, ma anche se servisse anche in quelle persone meno giovani.
Ha parlato questo ragazzo, questo signore, di una figlia che ha 13 anni, ma io ho letto che dal dodicesimo anno ci si può vaccinare, sì. Ma è obbligatoria la vaccinazione o non è obbligatoria?
No, non c'è niente di obbligatorio, è consigliata, io credo che ormai sia consigliata sia dai pediatri che dai ginecologi la cosa, per cui è semplicemente consigliata. Poi per fortuna siamo in un regime che uno può scegliere, ma sicuramente è caldamente, per quello che mi riguarda, è caldamente consigliata e consigliabile.
Ma io mi ricordo che era soltanto per le femmine, adesso è obbligatorio, c'è la possibilità anche per i maschi?
Adesso sì, c'è la possibilità finalmente anche per i maschi, perché facendolo solo alle femmine, sì, è vero, mettevamo al riparo da un lato le bambine, le femmine, però la diffusione poteva continuare maggiormente tramite la popolazione maschile. Adesso, se fin da piccoli vengono vaccinati sia maschi che femmine, si prevede che in futuro sarà sempre meno diffuso questo virus.
Faccio un'altra domanda, poi lascio Dini. Una domanda che mi è stata fatta: le donne in gravidanza possono vaccinarsi?
Le donne in gravidanza in teoria possono vaccinarsi, sì, perché comunque, come avevo detto, questo non è un virus attenuato, eccetera. È chiaro che normalmente dovrebbero averlo fatto prima o lo faranno dopo, però se dovesse poter, cioè, dovessero farlo, lo possono fare, certo.
Dini, a te.
Dottor Puricelli, abbiamo detto che il virus HPV è responsabile, rientra anche nella patogenesi di altri tumori. Parlando di uomo, quanto sono importanti questi tumori che lei prima, che tu prima ne hai parlato, e in che percentuale si manifestano?
Ecco, sulle percentuali.
E la vaccinazione in questo paziente, cioè la vaccinazione è poco usata, voglio dire, ecco, soprattutto nell'uomo.
No.
O no?
È poco usata perché è da poco che si è deciso di vaccinare anche la popolazione maschile a partire dall'età più giovanile. Però la vaccinazione può essere valida anche per l'uomo. Quanto sia diffuso percentualmente il tumore della laringe, della faringe e del cavo orale, questo onestamente non lo so in percentuale, però purtroppo so solo da quello che sono stati gli incontri che abbiamo fatto a livello congressuale anche con i colleghi otorini eccetera, è in aumento. Quindi ben venga, benediamo questa possibilità di vaccinare anche la popolazione maschile fin dalla infanzia.
Io sono ignorante, ma questi condilomi nell'uomo come si vedono? Come si manifestano? Sono delle lesioni? Come nella...
Si manifestano più o meno come la donna, sono come delle verruche, dei piccoli cavolfiorini in pratica che insorgono a livello in genere o della parte dello scroto o proprio sotto il glande a livello del prepuzio lungo l'asta, o cosiddetto lungo il pene. E sono evidenti perché insomma si vedono.
Ecco. Oltre che al prurito.
Una cosa, io faccio la vaccinazione una volta e quanto mi dura? L'efficacia almeno, naturalmente, del vaccino.
Quello che viene detto è perlomeno dai 5 ai 7 anni, perché non abbiamo uno studio più lungo di alcuni vaccini, per esempio. I primi sappiamo che sono durati almeno 7 anni la copertura, i primissimi usciti. Adesso questi, ultimo uscito, che è uscito nel 2017, lo danno già garantito con una copertura di circa 17, poi bisognerà di circa 7 anni, però poi questo purtroppo non lo sappiamo ancora. 7 anni lo dicono.
Un'altra domanda. Io ho 25 anni. Lo faccio sto vaccino? Sì, ok. Che mi piacerebbe, Dine, ti piacerebbe? Sì, farei anche altre vaccinazioni, va bene tutto.
Sì, la pertosse.
La pertosse anche. No, ma se io ho 25 anni, cioè sono superiore ai 18 anni, è meglio intervenire lo stesso?
Ma io ripeto, per quello che riguarda la popolazione femminile, io lo consiglio, anche se una donna, per dire, risulta già positiva, magari uno dei ceppi di HPV ad alto rischio o minor rischio, non è che non vaccinando, che non va più vaccinata. Tu vaccinandola magari non puoi più interferire su quel tipo di virus che lei ha contratto, perché ce l'ha già, però puoi prevenire l'infezione da parte di altri virus, quindi secondo me vale la pena sempre vaccinarsi potendo.
Ci fermiamo un attimo, se no riusciamo a una seconda canzone. Grazie Enrico, anzi ti comincio a ringraziare adesso.
When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see, there will be an answer, be.
Dottor Roberto Puricelli, è inutile che ve lo ripresenti, però ve lo ricordate, direttore della divisione B di ostetricia e ginecologia, ex direttore dell'ospedale Filippo del Ponte di Varese. Stiamo parlando di papillomavirus. Faccio una domanda, poi lascio tutto al Dini. A chi è rivolta l'offerta gratuita, prima cosa, e poi questa domanda... Se tutti gli adolescenti che hanno diritto alla vaccinazione gratuita sono contattati dalla ASL.
Allora, la vaccinazione gratuita, abbiamo detto, è prevista dalla fascia di 12 anni, credo 12-13 anni, sia per i maschi che per le femmine. Prima all'inizio era solo per le bambine, adesso invece è stata estesa anche alla popolazione maschile, come avevamo prima anticipato. L'ASL dovrebbe contattarli tramite i pediatri di base e non direttamente con la lettera a casa, che sappia io, però tramite la pediatria di base dovrebbe essere contattati tutti questi bambini.
Un'ultima domanda, posso farla?
Certo.
Il papillomavirus può infettare il feto?
No, 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 non passa del feto.
Non passa, no. Ok.
Volevo dire, il pap test, no? Pap test è negativo. Per 3 anni, 4 anni sono a posto, dopo lo devo rifare. Quindi rifarlo, aspettare una risposta che è anche in funzione della mia vita, dei miei rapporti sessuali.
Beh, certo.
Quindi è la garanzia, è per quei 3 anni lì. Cioè io devo condurre una vita, diciamo, regolare per aver sempre la garanzia di non contrarre questo papilloma.
Beh, sicuramente, allora, i fattori di rischio, abbiamo detto prima, fumo, alcol, droghe e un'attività sessuale intensa, soprattutto in giovane età, quindi tu corri già meno rischi, ecco. Però dovrebbe essere fattori di rischio che però ti inducono prima di tutto a non farlo ogni 3 anni, a farlo più frequentemente, cioè una volta all'anno. Però se tu hai una vita così, previsto ogni 3 anni, il pap test sì, è sufficiente, l'importante è quello. Sicuramente se la tua vita sessuale è sregolata, diciamo, con più partner, è ovvio che aumenta il rischio, è perché è proprio uno dei fattori che avevamo anticipato prima.
Posso leggerti una domanda che invece è arrivata adesso, che è questa. Caro dottore, sono Angela di Busto Arsizio. Mia mamma è morta giovane per cancro al collo dell'utero. Quante probabilità ho io di avere la stessa malattia? Il cancro del collo dell'utero è ereditario?
No, allora, probabilità di avere la stessa malattia non esiste, perché non è una trasmissione genetica questa, è una trasmissione virale, come avevamo detto, con i fattori di rischio e la possibilità di trasmissione sono ben limitati al fatto di un'attività sessuale, che non implica una familiarità questo, quindi non deve temere da un punto di vista ereditario, deve solo avere le sue precauzioni da un punto di vista di screening e di controlli per evitare di arrivare alla insorgenza del tumore vero e proprio, del cancro vero e proprio del collo dell'utero.
Dottor Pulicelli, io volevo sfatare una cosa importante, non tanto per me, però aver contratto l'HPV può significare un tradimento?
Nel suo caso direi di sì. No, normalmente no, perché abbiamo detto che il più delle volte è trasmesso da contatti sessuali, ma si possono pigliare con contatti delle mucose anche con altri, per assurdo con oggetti, con altre cose, quindi il 90% è su contatto sessuale, quindi sì. C'è sempre un inizio, ma non vuol dire che sia un tradimento, cioè una persona che lo sviluppa magari nell'ambito della stessa coppia lo trasmette all'altra perché magari le difese o l'ambiente vaginale si è alterato, per cui diventa più aggressivo il virus e quindi si manifesta.
Poi ci vogliono anche degli anni il più delle volte per far sì che questo tumore si manifesti.
Ah sì, beh, per arrivare al tumore la presenza del papilloma deve stare come minimo dai 5 ai 15 anni, ecco. Quindi è difficilissimo che una volta individuato il virus, cioè non esiste che dopo appena individuato il virus insorga il tumore. Per fortuna il tumore insorge già raramente rispetto a quelli che l'hanno contratto, molto raramente, ma soprattutto ci vuole tempo. Se la donna viene seguita e controllata non c'è questo problema.
Io, dottor Pulicelli, anche il mio amico Gigi deve stare attento e controllato in tutte le cose.
Va bene, e chi sapevo, c'è una domanda, taglia per favore, ti prego Roberto. Allora, caro dottore, sono una donna di 29 anni e ho contratto il papillomavirus, ma sembra non abbia creato problemi. Non riesco a rimanere incinta. Il papillomavirus porta sterilità?
No. Il papillomavirus magari può essere insorto perché magari ci sono delle negatività nell'ambiente vaginale che potrebbero interferire sulla fertilità normale. Per dire, se abbiamo delle vaginiti, delle vaginosi, dei pH alterati, è chiaro che anche l'ambiente vaginale viene alterato e quindi magari lo spermatozoo non ha la stessa facilità di raggiungere l'ovulo e quindi fecondarlo, ma non è il papillomavirus che ti causa l'impossibilità di restare gravida, ecco.
Dobbiamo chiudere e come prima cosa tu hai 2 minuti poi per salutare tutti e prima voglio ringraziare, primo, l'Enrico, grazie Enrico Bonisolo, bisogna dire qualche volta anche il cognome, Dini, sì. Ti è piaciuta l'ultima, lascia stare l'ultima domanda che poteva essere di una persona che ha una certa età.
La tua?
Alla mia, perché naturalmente l'ho detto, no? Poi, caro Roberto Pulicelli, ti ringraziamo veramente, prossimamente sarai con noi e parleremo invece di un tema più bello, giusto? Di maternità.
Beh, sicuramente è un tema più leggero da un punto di vista rispetto a quello che abbiamo trattato oggi, e sai, è un inno alla vita la gravidanza, la maternità, quindi sempre evitando i rischi che ci sono correlati, magari prevenendoli, sicuramente è un argomento più leggero, chiamiamolo così, e però bellissimo.
Ecco, una cosa, c'è un punto a Varese, non so, in ginecologia, in ostetricia, dove uno può avere delle informazioni su questo?
L'ospedale del Ponte a Varese è sicuramente più che attrezzato, perché ci sono delle professionalità, a partire dalle ostetriche, non solo dei medici, altissime secondo me, e lo dico da ex, quindi non sto pubblicizzando niente di personale, però conosco i miei colleghi e devo dire che sicuramente l'equipe di Varese è d'altissimo livello.
Ok, ti ringraziamo, alla prossima e arrivederci.
Ciao, arrivederci a tutti. Grazie.